lunedì, ventesima settimana del tempo ordinario. Gli disse Gesù: se vuoi essere perfetto, va, vendi quello che possiedi, dalla ai poveri e avrai un tesoro nel cielo, e vieni, seguimi. Udita questa parola, il giovane se ne andò triste, possedeva infatti molte ricchezze. La vita eterna si raggiunge percorrendo la strada stretta dalla parola del Signore. Il Vangelo è questa verità, tutto l'Antico Testamento è questa verità, tutto il Nuovo Testamento è questa verità. La parola di Dio e la parola di Cristo Gesù sono questa verità. Urge però mettere nel cuore che la parola di Dio non è contenuta in un solo versetto della Scrittura, ma in tutti i versetti. Non è in un solo comandamento, ma in tutti i comandamenti. Non è in una sola verità, ma in tutte le verità. Non è in una sola parola, ma in tutte le parole. A tutto questo si deve aggiungere che la comprensione della parola è il dono dello Spirito Santo, il quale la dona direttamente attraverso la sua ispirazione e emozione, ma anche indirettamente per mezzo degli apostoli, che sono i ministri della parola e gli amministratori dei misteri di Dio. Negli apostoli senza lo Spirito Santo, nello Spirito Santo senza gli apostoli, ma neanche apostoli e Spirito Santo senza la Chiesa, che è il corpo di Cristo. Sono pertanto in grande errore coloro che separano lo Spirito dagli apostoli, gli apostoli dello Spirito, Spirito e apostoli della Chiesa e la Chiesa dagli apostoli dello Spirito Santo. Dello Spirito è proprio la comunione e l'unità. Chiesa, apostoli, Spirito Santo, corpo di Cristo, devono rimanere in eterno una cosa sola. La separazione, la divisione, la contrapposizione generano e causano la morte e la verità nel cuore dei credenti. Ma non basta osservare i comandamenti per essere nella volontà del Padre. Il Padre potrebbe manifestare una sua particolare volontà ad ogni uomo, poiché ogni uomo è stato creato da Cristo in vista di Cristo e redento da Cristo in vista di Cristo, il Padre potrebbe chiedere nello Spirito Santo che ci si dedica a una speciale vocazione per compiere una particolare missione. La fede proprio in questo consiste: togliere la vita dalle proprie mani e dalla propria volontà e consegnarla tutte nelle mani e nella volontà del Padre. La consegna però non avviene una volta per sempre, deve invece avvenire attimo per attimo, perché la missione va vissuta e svolta secondo la volontà del Padre, ma è secondo la volontà dell'uomo. Succede invece che si torna alla volontà di Dio nell'atto iniziale, poi però si procede alla propria volontà, dai propri sentimenti, dal proprio cuore, in ogni istante in cui la missione si vive. Così agendo non si è di Dio secondo verità e giustizia. Per battesimo si è figli di Dio, per cresima si è testimone di Cristo Gesù, per il sacramento dell'ordine si è ministro di Cristo, per il matrimonio si è una sola carne, per l'Eucaristia viviamo e cresciamo come un unico corpo del Signore. Poi però nella vita non viviamo da figli di Dio, non ci comportiamo da testimone di Cristo Gesù, e neanche la nuova vita ricevuta dagli altri sacramenti viene vissuta dalla volontà del Padre per emozione dello Spirito Santo. Siamo figli di Dio per sacramento, non siamo figli di Dio per volontà, cuore, mente, desideri. Riceviamo una nuova natura, ma non viviamo secondo la nuova natura acquisita, perché non siamo dalla volontà di Dio, dalla mozione dello Spirito Santo, dalla grazia di Cristo Gesù. Leggiamo il testo di Matteo 19, 16 e 22. Ed ecco un tale si avvicinò e gli disse: Maestro, che cosa devo fare di buono per avere la vita eterna? Gli rispose: perché mi interrogo su ciò che è buono? Buono è uno solo, se vuoi entrare nella vita osservi i comandamenti. Gli chiesi quali. Gesù rispose: non ucciderai, non commetterai adulterio, non ruberai, non testimonierai il falso, onorerai il padre e la madre e amerai il prossimo tuo come te stesso. Il giovane gli disse: tutte queste cose le ho osservate, che altro mi manca? Gli disse Gesù: se vuoi essere perfetto, va, vendi quello che possiedi, dalla ai poveri e avrai un tesoro nel cielo, e vieni e seguimi. Udita questa parola, il giovane se ne andò triste, possedeva infatti molte ricchezze. un tale si avvicina a Gesù, chiese cosa deve fare per avere la vita eterna. Se vuoi entrare nella vita eterna, osservi i comandamenti. Non ucciderai, non commetterai adulterio, non ruberai, non testimonierai il falso, onori il padre e la madre, e amerai il prossimo tuo come te stesso. Tutto questo basta? C'è qualcosa che ancora manca? Basterebbe, e nulla mancherebbe se il Signore non manifestasse una sua particolare volontà, una richiesta di consegna a Lui tutta la vita. Ed è proprio questo che il Signore vuole da quest'uomo. Che altro manca? Ecco la risposta di Gesù. Se vuoi essere perfetto, va, vende quello che possiede dai poveri, avrai un tesoro nel cielo, e vieni e seguimi. In queste parole il Padre manifesta a quest'uomo la sua volontà. Lui è stato creato per seguire Cristo Gesù, per essere un missionario nel mondo del suo Vangelo, un apostolo della sua luce, grazia e verità. La vocazione dona il vero compimento alla propria natura. Se il Signore ci ha creato per un fine, la nostra natura si compie nella realizzazione di quel fine. Darle un altro fine e condurla fuori dalla sua verità di creazione e di origine. Quest'uomo ama più i suoi beni che la verità della sua natura, creata per essere libera dai beni di questo mondo. Voluta dal suo Signore per essere consegnata alla missione dell'annuncio del Vangelo. La vocazione è la verità del proprio essere e agire. Non accoglie la vocazione e porsi fuori dalla verità di se stessi. Si dona alla propria natura un altro fine per il quale noi non siamo stati creati. Così agendo il rischio della perdizione eterna è sempre dinanzi ai nostri occhi, sotto i nostri piedi. Quest'uomo rinnega la sua natura ed entra subito nella tristezza. I suoi molti beni non potranno supplire o colmare il vuoto di natura da lui scelto con i rifiuti di accogliere la volontà divina. Creato per un fine si trova in un altro, uno falso, un fine che non è per la sua vita. Ecco una ulteriore necessaria riflessione. Ogni parola del Signore è simile ad un fiore dai molti petali. Come il fiore è il frutto dei molti petali, così anche la verità della parola è il frutto dei molti dettagli che sono contenuti nella verità. Questo significa che ogni racconto del Vangelo può essere letto e compreso molte volte e in diversi modi, senza mai tradire la sua verità, ma mettendo in evidenza ora un aspetto, ora un altro, ora un dettaglio, ora un altro, ora descrivendo la colorazione di un petalo e ora la colorazione dell'altro. L'episodio di quest'uomo che si avvicina a Gesù con una domanda ben precisa può essere letto e compreso in molti modi, diverse volte, ma nessun modo e nessuna volta può esaurire tutta la ricchezza di verità e di rivelazione in esso contenuta. Proviamo ad esempio a leggerlo ponendo anche noi una domanda a Gesù. Maestro, com'è possibile che un uomo che osserva i comandamenti fin dalla nascita, essendo ricco, difficilmente entrare nel Regno dei Cieli? Non sono i comandamenti la via per entrare nel Regno dei Cieli? L'uomo può avere ogni buona intenzione nell'osservare i comandamenti, a condizione che sia libero della ricchezza. Se questa conquista il suo cuore, è la fine. Molti per la ricchezza si vendono la coscienza, lo spirito, l'anima, il corpo, la fede, il Vangelo Cristo, lo stesso Dio. La ricchezza è potentissima forza di seduzione. Questo uomo ricco mostra già i segni del suo attaccamento alla ricchezza. È già sedotto da essa. Dinanzi alla proposta di Cristo di avere un tesoro eterno nel cielo, preferisce godere i suoi beni di oggi. Questa è schiavitù sotto il potente gioco della ricchezza. Il suo cuore è già prigioniero delle cose che possiede. Se lui è già schiavo e prigioniero oggi, potrà sperare di liberarsi domani? La ricchezza è più che piovra. Quando si impossessa di un'anima, non la lascia, la divora. Siamo tutti avvisati. Gesù così ammonisce i suoi discepoli. Nessuno può servire due padroni, perché odierà l'uno e amerà l'altro, oppure si affezionerà l'uno e disprezzerà l'altro. Non potete servire Dio e la ricchezza. Matteo 6, 24. Quello seminato tra i rovi è colui che ascolta la parola, ma la preoccupazione del mondo e la seduzione della ricchezza soffocano la parola ed essa non dà frutto. Matteo 13, 22. Così anche l'Apostolo Paolo a quelli che sono ricchi in questo mondo ordina di non essere orgogliosi, di non porre la speranza nell'instabilità delle ricchezze, ma in Dio che tutto ci dà con abbondanza perché possiamo goderne. Facciano del bene, si arricchiscono di opere buone, siano pronti a dare e a condividere, così si metteranno da parte un buon capitale per il futuro, per acquistare la vita eterna. 1 Timoteo 6, 17, 19. La Madre di Dio ci liberi. Amen.